Grazie, grazie naturalmente Damiano per essere con noi ancora una volta. Ci siamo sentiti in tempi non sospetti a Radio Popolare quando eri ancora più giovane di adesso. Un uomo che non trema di fronte alle sfide e alle responsabilità, anche perché penso che di Damiano Micheletto abbiano detto tutto tutti, a volte senza sapere bene a volte che cosa stavano dicendo, e quindi gli faccio prima una domanda sul suo approccio personale a questo che di fatto per noi è un punto di riferimento, insomma, per Milano particolarmente.
Sì, è un punto di riferimento nella storia del teatro milanese, penso soprattutto per il legame che c'è stato tra questo spettacolo che Streller aveva fatto due volte e il pubblico. Cioè, mi è molto incuriosito, ad esempio, ascoltando la registrazione audio dello spettacolo che Streller aveva fatto, ad esempio c'è una battuta dove il Mackie Messer dice: ma cos'è peggio, fondare una banca o sfondare una banca, no? Che è una delle battute più famose, no, del testo. E appena l'attore diceva la battuta c'era l'applauso del pubblico, no? E questo secondo me è indizio di un legame forte, no? Anche a livello così di pensiero che c'era in quel momento. Oggi penso sia impossibile, no? O magari c'è, no? Soprattutto adesso con tutti i casini che si stanno combinando, ma c'è una distanza diversa rispetto al passato, e una distanza tra questo spettacolo, tra il testo e il pubblico, no? Non è più quel tempo lì, no? Quindi non sono mai minimamente stato preso dal pensiero di... dalla preoccupazione di in qualche modo dovermi confrontare, cioè, o rifare. Ho cercato di fare una cosa che sia il mio linguaggio teatrale e sia efficace con il cast che ho, cercando di fare uno spettacolo forte per il pubblico di Milano.
Questo sono sicura, insomma, conoscendo il tuo lavoro, insomma, anche in altri ambiti. In questo caso siamo di fronte a, dico una gran banalità, ma insomma forse vale la pena di ricordarlo, siamo di fronte a una proposta che è trasversale, si direbbe oggi, ai generi, è unica per via della sua firma e della sua origine, e che quindi in qualche modo incorpora tutta la tua esperienza precedente, perché si può trarre dal mondo della lirica, dal mondo della prosa, no?
Sì, questa è la cosa divertente, ed è, ad essere sincero, la parola Tre Soldi era un testo, la musica l'avevo conosciuta ancora agli inizi del mio... quando mi sono interessato al teatro, l'opera da Tre Soldi è stata subito una cosa che mi era piaciuta, proprio per tutte le cose che hai detto tu, cioè che c'è la musica, che ci sono le canzoni, che c'è il testo, ci sono dei bei personaggi, c'è un conflitto, c'è la politica, c'è la... E tutto questo la rende anche molto scivolosa, perché hai tutto, no? Hai troppo quasi, no? E quindi bisogna trovare una linea, secondo me, che tenga insieme tutte queste cose qui, che spero di essere riuscito a trovare con questo spettacolo, e vedremo cosa penserà poi il pubblico, ma è sicuramente un materiale affascinante e assolutamente originale, e questa la rende divertente, la rende particolarissima.
Parliamo un po' di alcuni degli interpreti. Io ho visto un attimo fa Rossi, che come sempre è super generoso in generale nei suoi rapporti umani. Com'è in questo spettacolo? Adesso poi la vedremo, ma insomma, dal tuo punto di vista.
Beh, Rossi interpreta Jenny dei Pirati, che è questa prostituta, certo, che ha un passato ricco anche di drammaticità, conflitto, violenza. Ormai una donna che ha vissuto, tradisce questo Mackie Messer, perché ormai ha capito che il mondo è cinico, e che comunque non c'era un'altra possibilità. E a lei canta due canzoni che sono molto importanti nella storia: una è la canzone di Salomone, l'altra è la canzone dei Geni dei Pirati. E umanamente lavorare con lei è facile, è bello, è immediato, non mette filtri, è molto ironica, è molto generosa, per cui ha un modo di comunicare che, questa è una cosa che mi ha fatto riflettere, sa usare i suoi difetti, come dire, no? Sa usare i suoi difetti vocali, di pronuncia, li usa e li trasforma in comunicazione, no? E questo è un grande talento.
È stata definita la Jenny dei Pirati 2.0, no? Cioè, perché poi appunto è così legata al contemporaneo, insomma, anche a un ambito e un riferimento che è evidentemente legato anche a una società mutata. Quindi un'altra domanda che ti faccio, perché farti descrivere uno spettacolo prima che vada in scena è una cosa che non chiedo mai a nessuno che lo fa, perché mi sembra una sciocchezza, lo vedremo, ne parleremo. Ritornerei un pochino a quello che dicevamo all'inizio, cioè un legame che non sia evidentemente solo di didascalico, le banche piuttosto che altre cose, ma un legame artistico con l'oggi, che secondo me Brecht ha più adesso che non paradossalmente negli anni 80, negli anni 90. Insomma, adesso in qualche modo vedo che un'intera generazione lo riscopre, in parte anche perché si sono liberati i diritti, diciamo, quindi c'è la possibilità di leggerlo in tanti modi diversi.
Sì, tutti i classici hanno questa caratteristica che li accomuna e li rende classici, cioè il fatto di non invecchiare, no? Anzi, mantenersi vivi nel tempo. Questo è la differenza, no, tra un classico, cioè tra un capolavoro, e qualche cosa che invece che poi deperisce. E i classici poi si definiscono tali perché sembra che parlino proprio a te, sembra che siano stati scritti per te.
Come i ritratti che ti seguono.
Esatto, sembra che ti aspettassero che arrivassi tu a leggerli, a guardarli, no, a metterli in scena. Qui ci sono, in queste storie ci sono, oltre a molti momenti divertenti e anche di molto di leggerezza, no, di ironia, ci sono dei temi sociali forti come la corruzione, la differenza, la diseguaglianza sociale, il conflitto tra la ricchezza e la povertà, il senso della giustizia, le banche, no, che sono, come dire, sempre attuali, perché sono i conflitti che noi viviamo oggi, declinati secondo altre coordinate, ma una differenza, no, tra chi ha troppo e chi non ha niente, no, è un conflitto umano, no? E quindi quello che io ho cercato di fare è di trovare il modo di renderlo, quindi di far parlare la nostra lingua, perché penso che il pubblico, cioè, perché è il mio modo di vedere il teatro, di trovare un linguaggio che non sia criptico e che non sia comunque riferito a qualcos'altro se non all'esperienza umana che riguarda la nostra vita di oggi.
L'ultima domanda è proprio questa: il tuo approccio al teatro, che ormai insomma ci, se non altro, ci crea delle aspettative, cioè tutti aspettano il prossimo spettacolo di Micheletto, e questo secondo me è già un risultato per un artista che per i nostri parametri è giovane, veramente molto importante. Ma quando tu ti poni di fronte a un nuovo lavoro, poi magari si tratta di un classico o di qualche cosa che è già stato portato in scena, qual è il tuo primo pensiero, la tua prima preoccupazione? È chiaro che cambia a seconda della cosa che fai, ma...
La prima preoccupazione è quella di non farmi influenzare nel giudizio, cioè di non confezionare un giudizio rispetto al materiale che ho davanti, di non arrivare già con... cioè come un pittore che comincia a fare un dipinto e vuole un foglio bianco, anche io voglio avere un foglio bianco, cioè in questo caso tu hai le parole di Brecht e hai la musica di Kurt Weill e basta, cioè, e tu devi fare i conti te stesso di fronte a questo materiale, no? Senza
troppi condizionamenti.
Senza condizionamenti o senza neanche
timori reverenziali?
Sì, ma anche senza neanche farsi senza neanche pensare di avere già la risposta pronta, come dire, no? Senza farla facile.
Certo,
no?
Lasciarsi sorprendere, tanto lavoro.
Sì, interrogare il materiale, ma anche lasciare che il materiale ti interroghi, no? In modo che ogni volta non sia che tu applichi la tua estetica, la tua idea, il tuo stile, ma siccome le opere sono diverse, il materiale è diverso, devi anche probabilmente fare percorsi diversi, no? E quindi io amo molto ad esempio il cinema di Stanley Kubrick, e tutti i suoi film, se li metti uno in fila all'altro, sono completamente diversi. Allo stesso tempo però dici, sono eccezionali, vedi una qualità, che riconosci la qualità, no? Però, come dire, uno è in bianco e nero così, l'altro è sull'Odissea nello spazio, certo, una visione del futuro, l'altro è Barry Lyndon fatto tutto in costume che dice non c'entra niente, quell'altro, cioè, fino all'ultimo che è la storia di un dramma familiare di oggi, no? Nicole Kidman, Tom Cruise, e quindi, come dire, ogni volta è diverso, ogni volta però è fedele alla sua forza visionaria. Questo mi auguro di invecchiare in questo modo qua.
Bene, te lo auguriamo anche noi, in bocca al lupo invece diciamo, e altre parole che non possiamo ripetere, per il debutto. Grazie,
grazie mille.
A risentirci.
Grazie. Grazie.